In Congo, ucciso l'ambasciatore italiano. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Eric Prince is best known as the founder of Blackwater Security, alleging Prince helped supply a trove of weapons, including attack helicopters, to the military's commander, Khalifa Haftar.
The Italian Foreign Ministry releasing a statement saying that Luca Attanasio, now he's the Italian ambassador to the Democratic Republic of Congo, was killed in an attack.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Un buon inizio di settimana da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Twitter, i due account da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24, ovvero Jumpaz. Nelle prime ore di questa mattina, orario locale, in Repubblica Democratica del Congo, nord del Kivu, Goma, in movimento verso Rutshuru, c'era un convoglio del Programma Alimentare Mondiale, l'Agenzia dell'ONU. A bordo vi era anche l'ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, il quale era accompagnato da un carabiniere, da un militare di scorta. Un gruppo armato non ancora identificato ha aperto il fuoco, uccidendo l'autista, l'ambasciatore e il carabiniere, ferendo altre persone. Il bilancio è ancora in divenire perché nella zona i soccorsi sono particolarmente complessi. Che luogo era il Nord Kivu? Quali erano i rischi e anche le grandi sfide alle quali era sottoposta non soltanto l'ambasciatore in quella missione, ma anche le tante ONG italiane che sono presenti a Goma e che lavorano quotidianamente in quel luogo? Torneremo a ribadire l'importanza del Kivu e della Repubblica Democratica del Congo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Naturalmente non tralasceremo, come d'abitudine, i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta direttamente in terra africana, in Niger in particolare. Vi avevamo dato conto di quello che era il grande appuntamento elettorale di domenica. Ebbene, 7 osservatori elettorali sono rimasti uccisi nell'esplosione di una mina piazzata lungo una strada. La regione è quella di Tillaberi, nell'ovest del paese, che è segnata da tensioni e violenza, lo riferisce l'ANSA, riprendendo fonti di Agence France Presse. L'esplosione è avvenuta al passaggio del veicolo con a bordo le persone che dovevano proprio monitorare la tornata elettorale. Vi sarebbero anche 3 feriti. Che tornata elettorale, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, sostanzialmente è il ballottaggio delle presidenziali che vengono contrapposti il favorito Mohamed Bazoum, fedelissimo del presidente uscente Issoufou, e l'ex presidente invece Mamane Ousmane. Il gruppo di persone coinvolte nell'esplosione era stato inviato dall'ufficio locale della Commissione Elettorale Nazionale per monitorare lo svolgimento delle operazioni di voto. Siamo a circa 100 km dalla capitale Niamey, proprio in un luogo in cui convergono le frontiere di Niger, Mali e Burkina Faso. Poi vi do conto degli aggiornamenti in Myanmar. Da un lato la piazza, il campo, le notizie di stretta cronaca, perché decine di migliaia di persone sono scese in piazza anche questa mattina in varie città della Birmania per protestare contro il colpo di Stato e continuare a sfidare quello che è il nuovo potere dei militari. Nel frattempo sale anche il bilancio, perché i militari al potere stanno usando l'utilizzo della forza per andare a reprimere le manifestazioni. Sarebbero 3 a questo punto i manifestanti rimasti uccisi durante il fine settimana. La prima era una ragazza di 21 anni morta alcuni giorni dopo essere stata colpita, e poi un mare di birmani che hanno partecipato ai funerali. A questo punto si stanno moltiplicando le proteste nelle varie piazze. Vi davamo conto normalmente di Yangon come principale città del paese, epicentro di questa manifestazione, ma sono sempre di più le città che si stanno unendo. E si stanno unendo anche le voci della diplomazia internazionale. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha tuonato contro l'esercito birmano, ha detto: dovete fermare immediatamente la repressione, dovete rispettare i diritti umani. E si muove anche il Consiglio d'Europa, si muove l'Unione Europea, sono state decise delle sanzioni in comune, e quest'oggi si è appena aperta la 46esima sessione del Consiglio ONU dei diritti umani, dove evidentemente il Myanmar è uno dei dossier più caldi. sempre la settimana scorsa vi davamo conto di quel punto di domanda sulle ispezioni dell'Agenzia Nucleare Mondiale rispetto all'Iran. Sapete che c'è un certo disgelo da parte dell'amministrazione Biden proprio sul nucleare iraniano. Ebbene, l'Iran e l'agenzia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta al termine della visita di Grossi a Teheran, in cui si annuncia che l'Iran vuole sospendere l'attuazione volontaria del cosiddetto protocollo aggiuntivo, che consente agli ispettori della IAEA di visitare qualsiasi impianto nucleare civile o militare iraniano senza preavviso, però continuerà ad adempiere senza limiti alle salvaguardie. Secondo questa intesa tecnica temporanea, sostanzialmente abbiamo tre mesi nei quali il dialogo è ancora aperto. Le ispezioni degli ispettori appunto andranno avanti, ma con limitazioni, e evidentemente Teheran vuole alzare l'asticella in vista del tavolo che si dovrebbe aprire nei prossimi mesi. Questi i nostri dossier internazionali, ma quest'oggi, fin dalle prime ore di questa mattina, tutta la redazione era al lavoro per un evento che ha lasciato scioccati: la morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e allora è lì che io vi porto. Allora, come vi dicevo, stiamo cercando di raccogliere anche con voci dal campo giornalisti, esperti, anche conoscenze che abbiamo attivato nel corso degli anni. È una zona che conosciamo molto bene, ci abbiamo lavorato più e più volte. Anche quella maledetta strada, quella che parte da Goma, va verso Rutshuru, e che questa mattina verso le 9 ha visto un convoglio del Programma Alimentare Mondiale essere bersagliato da un gruppo armato, ha trovato la morte, come vi dicevo, Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, di base normalmente a Kinshasa, era da tre anni che ricopriva quell'incarico. Poche certezze al momento, vi dicevo, ma il gruppo di assalitori avrebbe sparato con armi leggere. Quando si parla di armi leggere nella zona si parla normalmente di AK-47, fucili Kalashnikov. Tra i morti, dicevo, c'è anche un carabiniere, c'è l'autista del mezzo, ma ci sono sicuramente altri feriti. Pare che non vi fosse una scorta locale, né polizia né carabinieri. Una fonte piuttosto autorevole a Goma mi ha detto questa mattina che la polizia si era stupita della presenza di questa delegazione, ma è tutto da verificare, quindi abbiate pazienza, ascoltatrici e ascoltatori, ma questa parte di Nessun Luogo Lontano conterà molti, moltissimi condizionali. Gli assalitori avrebbero aperto il fuoco ed è dinamica comune in quella zona. Normalmente si tenta di fermare gli autoveicoli, quindi probabilmente il primo a essere colpito è stato l'autista. E le macchine non erano blindate, da quello che abbiamo potuto capire e intuire non vi erano dispositivi di protezione individuale come giubbette antiproiettile o elmetti. Attanasio, dopo essere stato colpito, sarebbe stato soccorso dai rangers del Virunga, ma anche qua dobbiamo mettere un po' di punti di domanda, e sarebbe poi deceduto all'ospedale della MONUSCO di Goma, che è la capitale del Nord Kivu. Allora, che zona è quella, come si lavora e perché c'è anche una presenza italiana? Il Nord Kivu è una zona molto ricca, è stata funestata da anni e anni di guerra civile, di scontri, di milizie. Pensate che solo nel Nord Kivu vi sono mediamente almeno 40-50 gruppi armati diversi. Tutti gli analisti, gli osservatori e i giornalisti congolesi che abbiamo sentito in queste ore puntano il dito o verso gli FDLR, che sono il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda, è una milizia che ha anche un'ala politica, alcuni delle famigerate milizie Interahamwe responsabili del genocidio del 94 sarebbero ancora presenti all'interno di FDLR. Dicevo, una tesi è questa: milizie degli FDLR che avrebbero tentato il rapimento. Secondo alcune fonti sarebbe stato proprio l'obiettivo l'ambasciatore italiano. Quella zona è stata già oggetto di altri rapimenti nel 2018, due turisti britannici proprio vicino alla collina di Kibumba. Siamo a 25-30 km a nord di Goma, in viaggio verso il parco del Virunga. Lì il parco è appena iniziato, ma è una zona già particolarmente selvaggia. Ebbene, tre anni fa appunto due turisti britannici furono rapiti e poi rilasciati alcuni giorni dopo. Secondo alcune fonti sono intervenuti, dicevo, i rangers del Virunga e le FARDC, che sono i soldati governativi congolesi, i quali avrebbero avuto un checkpoint, un posto di blocco molto vicino al luogo dell'assalto. E appunto, secondo fonti che fra pochissimo vi farò sentire di prima mano, che abbiamo raggiunto poc'anzi, ci sarebbe stato un intervento quasi immediato appunto di Rangers e Fardessé. I Rangers e le Fardessé, abbiamo da un lato i cosiddetti guardia parco, che però sono addestrati dai belgi, sono molto meglio pagati dei Fardessé e hanno una preparazione decisamente di livello più alto. Dall'altro, i Fardessé sono eserciti, è l'esercito governativo, sono militari regolari, ma che per molti analisti non rispondono ad alcun, come dire, concetto che abbiamo noi occidentali ed europei di quello che dovrebbe essere un esercito a tutti gli effetti. La situazione della sicurezza in quella zona è molto volatile. Quella zona lì, quella collina di Kibumba, quella linea immaginaria a 25-30 km a nord di Goma fu per esempio teatro di sanguinosissime battaglie nel 2013, era la linea del fronte a tutti gli effetti, con la formazione ribelle degli M23 che cercavano di prendere Goma. Ci sono molti messaggi al 349-238-6666 e tanti misteri e punti di domanda. Proveremo a rispondere naturalmente, ma adesso fatemi dare il buongiorno e ben ritrovato a Claudio Tarchi, che è stato responsabile paese, proprio Repubblica Democratica del Congo, di COPI fino a pochissimo tempo fa. Claudio Tarchi, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Tarchi, come si può definire il Nord Kivu, in particolare quella zona che va verso Rutshuru e verso il parco del Virunga? Che zona è quella?
Il Nord Kivu, quella regione in particolare, è posta sotto l'equatore già tanto per situarla. Siamo in una zona caldo, umida, di quota, però siamo a rift, è una regione di indicibile bellezza e purtroppo da 25 anni a questa parte di indicibile violenze. Questa regione, la regione, la strada di cui parla tra Goma e Rutshuru, la strada che porta dal lago alle alture ed è una strada principale nella regione. Ogni movimento verso il nord purtroppo da sempre è oggetto di agguati e di imboscate, e come lei l'ha ricordato ci sono già stati episodi simili in passato.
State ascoltando la voce di Claudio Tarchi, responsabile paese di Repubblica Democratica del Congo per COPI fino a davvero praticamente poche ore fa. Ci sta dando un quadro di quello che è la Repubblica Democratica del Congo. Qualcuno, gli ascoltatori scrivono: un inferno dentro il paradiso, questa è quella zona, per chi c'è stato, ho avuto la fortuna di poterla visitare, un luogo particolarmente complesso che proveremo a descrivere, di cui proveremo a restituirvi proprio questa complessità. Claudio Tarchi, voi come COPI siete presenti lì, come vi muovete? Quali standard, procedure di sicurezza attuate? Per esempio, per dover andare a Rutshuru, secondo gli ultimi alert di sicurezza, quella strada era libera, non vi erano motivi di preoccupazione o di allarme, però io so per esperienza anche vissuta sulla mia pelle che la situazione è estremamente volatile, un alert magari può essere tardivo e che quello che è buono un giorno la notte stessa sicuramente non è buono.
Sì, e dobbiamo considerare innanzitutto che siamo una regione altamente sicura, giusto per dare una dimensione: nel mese di gennaio nel Nord Kivu ci sono stati circa 500 incidenti di sicurezza registrati da un'agenzia che cura la sicurezza, insomma. E siamo in una zona dove ci sono numerosissimi gruppi armati, gruppuscoli e gruppi più strutturati diversa estrazione, si va da gruppi di estrazione ugandese a gruppi ruandofoni a gruppi maimai,
sì.
E quindi è veramente complessa la situazione. Come ci muoviamo in tutto questo? Noi innanzitutto operiamo in Congo da molto tempo, abbiamo iniziato ancora negli anni 70, nel 77, e siamo presenti nella regione del Nord Kivu dal 96, da quando c'è stato appunto il genocidio con l'afflusso di rifugiati, soprattutto nella zona del nord e del sud Kivu. E da allora siamo impegnati in questa regione, operando in diversi settori, dalla sanità all'assistenza umanitaria. E, come operiamo rispetto alla sicurezza?
Sì.
Rispetto alla sicurezza applichiamo i principi più o meno direi universali per quanto riguarda la sicurezza. Innanzitutto l'accettazione, bisogna fare conoscere alle comunità qual è lo scopo della nostra missione, quindi sensibilizzarli, informarli sullo scopo della nostra presenza. Questo è il primo punto fondamentale per arrivare a un'accettazione da parte delle comunità.
Certo.
E questo chiaramente si tratta di passare molti messaggi, e uno dei messaggi principali riguarda la nostra neutralità, e quindi lo scopo prettamente umanitario della nostra missione.
Sì.
Dopo l'accettazione, quello su cui ci impegniamo per mitigare i rischi dell'insicurezza è tutto quello che rientra nella protezione. Per protezione intendiamo l'elaborazione di un piano di sicurezza con diversi protocolli per diversi gradi di sicurezza.
Certo. Senza entrare specificamente nel tecnico, perché questi protocolli, Claudio Tarchi, lei mi insegna che sono riservati evidentemente. Vi è mai capitato nella sua lunga esperienza di dover ricorrere a una scorta armata? Per esempio affidarsi alla MONUSCO, che non so nemmeno se si chiama ancora così, quindi i caschi blu in Congo per raggiungere per esempio Rutshuru?
Allora, noi evitiamo strettamente di prendere, come tutte la maggior parte almeno delle ONG, di prendere delle scorte armate, perché vanno a ternire il principio della neutralità in qualche modo. E quindi direi che no, non ricorriamo a scorte armate per i nostri interventi. E chiaramente se abbiamo notizia di possibili incidenti o che ci si attende insomma
tensioni o problematiche,
evitate
il viaggio, evitate lo spostamento, non c'è dubbio. Io ringrazio tantissimo Claudio Tarchi per la sua testimonianza, anche la rappresentazione che ci ha dato di quella regione così problematica. Lo ricordo, già responsabile paese per COPI. Tarchi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Bene, grazie a lei.
Dalla voce di Claudio Tarchi alla vostra, che arriva sotto forma di SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Come sia possibile che un ambasciatore viaggi in un convoglio non blindato senza scorta adeguata mi risulta incomprensibile, scrive Roberto. Avrei gradito un messaggio televisivo delle nostre autorità, ministro esteri, presidente del consiglio, quali saranno le nostre reazioni. Ci sono un po' di agenzie, adesso le stavo guardando al volo, ci sono reazioni, c'è il Mane Cordoglio, c'è la procura di Roma che sta aprendo un'inchiesta, e ci sono anche un po' di messaggi rispetto a questo. Qualcuno ricorda proprio l'ambasciatore Luca Attanasio, perché tra gli ascoltatori per esempio c'è qualcuno che ha tirato calcio al pallone nello stesso oratorio. Io solitamente sono molto refrattario a dare, come dire, ingredienti strettamente personali, ma l'ho incrociato da Abuja, e oltre alla sua solida professionalità devo dire che in quell'occasione io e un collega tornavamo da una zona di Boko Haram, una zona di frontline, fu estremamente utile, estremamente capace nel risolvere i problemi che stavamo in quel momento fronteggiando. Ma torniamo alla stretta cronaca, lo facciamo con i colleghi congolesi raggiunti da tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano. Vi faccio sentire innanzitutto Stanis Bujakera Chiamala, che è corrispondente di Genafrica per il Nord Kivu. Sentite cosa ha detto Antonio Talia.
La nouvelle a choqué plus d'un ici au Congo parce que outre l'ambassadeur, il y a également des Congolais qui sont tombés, il y a les chauffeurs notamment.
La notizia ha scioccato il Congo. Oltre all'ambasciatore italiano, ci sono anche dei congolesi uccisi. C'era il conducente, il guidatore, un cittadino congolese che è morto insieme all'ambasciatore e al carabiniere italiano. Da quello che sappiamo, si è trattato di una situazione molto complicata, perché l'ambasciatore, che era nel convoglio del Programma Alimentare Mondiale, era in missione per aiutare le popolazioni in difficoltà in quella zona del paese. L'aggressione è avvenuta a Kibumba, nel territorio di Niragomo, nella provincia del Nord Kivu. Tutti conoscono la situazione in quella zona del paese. Si tratta di una zona nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Secondo quello che mi ha raccontato il governatore della provincia, il signor Carly, che ho sentito al telefono, l'aggressione è scattata nei pressi di tre antenne del villaggio di Kibumba. Gli assalitori non sono ancora stati identificati, ma da molti elementi potrebbe trattarsi delle forze ribelli della FDLR, ossia le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda. Non è ancora ufficiale, non è ancora sicuro, ma queste sono le notizie che mi stanno arrivando in questo momento. I veicoli del convoglio sono caduti in questa imboscata. Secondo le informazioni in mio possesso, l'autista è stato ucciso immediatamente e dopo aver ucciso l'autista hanno fatto immediatamente arrestare il convoglio. I colpi di arma da fuoco hanno messo in allarme le forze militari nelle vicinanze, cioè i ranger del Parco Nazionale del Virunga, che erano di pattuglia nella zona. I ranger sono arrivati molto velocemente sul posto e hanno iniziato ad aprire il fuoco per riprendere il controllo della situazione, perché l'obiettivo degli assalitori era riuscire a mettere a segno un rapimento. Volevano rapire l'ambasciatore e tutti coloro che erano con lui. Ma è durante l'intervento delle guardie ecologiche, dei ranger contro i ribelli della FDLR, che è successo quello che è successo.
Des éco-gardes et de militaires FARDC que il y a eu tout ce qui est venu par après là.
La voce, l'analisi e il racconto di Stanis Bujakera Chamala, corrispondente di Jeunafrique, se fosse confermata questa versione aggiungerebbe un tassello di conoscenza, cioè Luca Attanasio e Iacovino, il carabiniere, nonché l'autista, sarebbero morti nel fuoco incrociato tra il gruppo di assalitori, i rangers del Virunga e i militari delle FARDC. Ma ripeto, questa puntata è fatta di molti, molti condizionali. Intanto, come dicevo, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione proprio ai fatti che vi stiamo raccontando. Nel procedimento, che è coordinato dal procuratore capo Michele Prestipino, si procede per sequestro di persona con finalità di terrorismo. I magistrati della capitale che hanno competenza per i reati commessi all'estero e hanno come vittime cittadini italiani hanno delegato le indagini ai carabinieri del ROS. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Qualcuno chiede, Ale da Imola, il fatto che qualche settimana fa abbiamo dato il via libera all'aiuto ai francesi in Sahel è semplice coincidenza con quello che è accaduto oggi o può avere un collegamento? Gentilissimo Ale da Imola, assolutamente no, mi sento di escludere al 101%. La situazione che vi stiamo raccontando è una situazione molto fluida, fatta da parecchie decine di gruppi armati diversi, tra cui appunto FDLR, Fronte Democratico Liberazione del Ruanda. In mezzo ci sono le feroci milizie dell'Interahamwe, ma non solo, ci sono anche rifugiati ruandesi. I fatti risalgono al 94, occupano quella zona da parecchio tempo, la occupano perché ci sono interessi minerari, campi da coltivare, foreste da sfruttare, spesso vanno in collisione con i rangers del Virunga, che è una gigantesca area. E però, e aggiungo un tassello di conoscenza che mi ha rivelato poche ore fa un'altra fonte da Goma, molto molto attendibile: la zona, il raggio di 30-40 km attorno alla capitale Goma, Nord Kivu, è molto ricca di gruppi di banditi semplici, perdonate l'espressione forse un po' prosaica, sono attori di banditismo non riconducibili a sigle particolarmente note, ma che collaborano con FDLR, che è la presenza forse più militarmente più importante, benché le tante sconfitte militari degli ultimi giorni. 349-238-6666 per i vostri messaggi e le vostre e i vostri commenti, le vostre domande. Vi faccio sentire un'altra voce che, per ragioni anche di sicurezza, deve rimanere anonima. È un giornalista congolese, sentite come fotografa quella zona.
Bon, le FDLR c'est le sigle de Force Démocratique de Libération du Rwanda. Ce sont des rebelles Hutu rwandais.
FDLR è la sigla delle Forze Democratiche di Liberazione del Ruanda. Sono dei ribelli ruandesi che hanno abbandonato il paese dopo il genocidio del 1994, che causò più di 800.000 vittime tutsi. Si nascondono nella regione del Parco dei Virunga, dove sfruttano le risorse minerarie e coltivano la terra. Utilizzano armi leggere, di uso individuale, e spesso attaccano i ranger dei parchi e i civili per poi chiederne il riscatto.
Dans cet axe particulièrement. Voilà ce que je peux dire à ta question.
E questa è la voce di un altro collega che preferisce rimanere anonimo per motivi di sicurezza. Nel frattempo, secondo i racconti e le fonti delle autorità dei servizi di sicurezza congolesi, sia i Rangers che le FARDC, i governativi, i militari stanno pattugliando la zona per capire meglio e seguire eventualmente le tracce degli assalitori. Rispondo ad altre domande che stanno arrivando copiose al 349-238-6666. A cosa serve un ambasciatore in quei paesi così insicuri? Fa parte anche del lavoro, l'aveva detto in un'intervista Luca Taneso. Ci sono dei rischi in quel mestiere. Ci sono interessi italiani, ci sono tante ONG italiane che lavorano a Goma, ci sono tanti espatriati a Kinshasa, ci sono grosse aziende come per esempio l'ENI che lavora in Repubblica Democratica del Congo, e una presenza diplomatica evidentemente è importante e doverosa. 349-238-6666. Vi faccio sentire ancora una volta la voce di Stanish Bujakera Chiamala, corrispondente di Genafrique, perché bisogna anche, forse per meglio capire la situazione securitaria, o meglio di sicurezza, capire anche qual è la situazione politica nel Nord Kivu. Sentite.
A cette deuxième question, la réponse est simple. C'est... Différents groupes armés, et surtout les FDLR, ont leur intérêt dans ces différentes régions, c'est tout simplement d'asseoir leur contrôle sur des zones riches en ressources naturelles.
La risposta a questa domanda è semplice. Si tratta di diversi gruppi armati. L'obiettivo della FDLR in varie aree è semplicemente di ottenere il controllo di molte zone ricche di risorse naturali. Vogliono mettere pressione sia alle autorità nazionali che alle autorità regionali per il riconoscimento delle loro rivendicazioni. Ne hanno molte, sono lì da molti anni. La maggior parte proviene dal Ruanda, ma oggi molti di loro sono anche nati in Repubblica Democratica del Congo. Vogliono riconosciuta la loro nazionalità, vogliono delle altre condizioni e vogliono che queste condizioni vengano riconosciute all'interno di vari consessi politici ufficiali. Ci sono diverse rivendicazioni, insomma.
La voce di Stanis Bujakera Chiamala, corrispondente di Genafrique, raggiunto pochi istanti fa da Antonio Taglia. 349-238-6666, un tentativo di rapimento finito male, chiede un ascoltatore. Molto ragionevolmente sì, dalla dinamica che si sta chiarendo grazie alle tante voci congolesi che stiamo raccogliendo. Il modus operandi normalmente su quella strada è un... prima sventagliata di raffiche di AK-47 rivolte verso la prima vettura che guida il convoglio, in particolare sull'autista, e poi si tenta di rapire evidentemente dei soggetti che erano ritenuti ghiotti per questa banda di rapitori. Ancora ripeto, c'è un punto di domanda: o sono bande di delinquenti affiliati in qualche modo a FDLR, a questa milizia ribelle che esiste ormai dal lontano 96, oppure sono appunto gli stessi FDLR. In cosa consisteva il dispositivo di sicurezza del nostro ambasciatore in Congo? Questo è l'argomento da trattare e su cui farsi le domande, è quello che stiamo provando a capire, gentile ascoltatore, ma per il momento le informazioni sono frammentarie e, come sapete, come spero abbiate intuito, la sobrietà è quella che ci guida, e per questo motivo vi propongo intanto una pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Ancora una volta buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Stiamo cercando di raccontarvi che tipo di paese, che tipo di regione è il Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, lì dove nelle prime ore di questa mattina Luca Attanasio, ma anche il carabiniere Vittorio Iacovacci, hanno trovato la morte. Nel frattempo siamo riusciti a recuperare anche l'identità dell'autista morto. È un congolese, si chiamava Mustafa Milambo. Erano tutti dentro a un convoglio del World Food Program, il programma alimentare mondiale, l'agenzia delle Nazioni Unite. Si stavano recando da Goma, che è la capitale del Nord Kivu, sulle sponde del lago Kivu, verso nord, verso Rutshuru, ed erano appena entrati sostanzialmente nel parco del Virunga, lì dove gruppi armati si contendono militarmente il possesso di quelle ricchissime terre, molto spesso con i Rangers guidati da Emmanuel Demerod, e Rangers che hanno pagato un prezzo altissimo negli anni. Sono centinaia ormai i Rangers che hanno perso la vita, Rangers particolarmente addestrati, vi dicevo, a dispetto invece dei militari congolesi, che certamente non raggiungono quel livello di addestramento e anche di paga. Chi è stato? Probabilmente FDLR, milizie ruandesi che nascono sostanzialmente con l'esodo dei rifugiati Hutu dopo la controffensiva Tutsi, il genocidio del 94, che si organizzano e da quel momento in poi sostanzialmente continuano a mettere a dura prova la fragilità anche del sistema di sicurezza della Repubblica Democratica del Congo. In molti, al 349-238-6666, invocano mosse, prove di forza addirittura del governo italiano. Invito tutti, francamente, gentili ascoltatrici e ascoltatori, alla massima sobrietà e soprattutto la realpolitik, la diplomazia, le investigazioni, le indagini servono esattamente a questo. Intanto scusate, sto leggendo in diretta con voi: fonti, attacco opera di Forza di Liberazione del Ruanda, sta sempre più prendendo piede proprio questa ipotesi che sarebbe la prevalente, leggo l'agenzia ANSA con voi, dalle forze di polizia e delle autorità locali. Se vi saranno ulteriori aggiornamenti naturalmente ve li daremo da qui alle 17. Adesso però c'è un'altra pagina di Nessun Luogo Lontano che vorremmo aprire e riguarda un altro luogo in cui gli italiani, l'Italia, hanno interessi, e quel luogo si chiama Libia.
Ufficialmente ministro degli interni uscente, Fatiba Shaga è in realtà la figura principale e il vero manovratore del governo di Tripoli. Laureato all'Air College, pilota di caccia fino al 93, Bashaga si è poi dedicato al commercio import-export fino alla rivoluzione del 2011, quando ha preso parte al consiglio militare di Misurata, schierandosi contro le forze di Gheddafi. Dopo una veloce carriera politica, nel 2018 ha ottenuto l'incarico di ministro degli interni nel governo di accordo nazionale, e con le milizie dell'Ovest è stato protagonista della difesa di Tripoli e della successiva controffensiva ai danni di Haftar. Le stime parlano di 17.000 uomini, ben armati ed essenziali alla difesa del GNA, ma fedeli a Bashaga e per questo fonte di malumori tra la dirigenza tripolina. Nel ruolo di ministro degli interni, Bashaga si è impegnato nella riorganizzazione della polizia libica e dei gruppi armati interni al governo di Tripoli, entrando spesso in rotta di collisione con il presidente al-Sarraj. Pettinato alla perfezione, con il volto sempre rasato e incorniciato da occhiali eleganti, Bashaga emana l'aura di uno statista responsabile e affidabile. Caratteristica che lo ha portato a essere molto ascoltato da Washington, Mosca, Roma e Ankara, dove gode di un canale di dialogo privilegiato con il presidente Erdogan.
Questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano inizia con un profilo, un ritratto. Chi ci segue ormai ha imparato a conoscere Fatiba Bashaga, l'ex potente ministro degli interni libico. Cosa è accaduto? Beh, che durante il weekend è sfuggito a un tentativo di assassinio, di uccisione a Tripoli Ovest. Era in delegazione per incontrare alcuni leader politici. Al suo rientro sarebbe stato attaccato da uomini sconosciuti. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano Arturo Varvelli, che dirige la sede di Roma dell'European Council on Foreign Relations. Arturo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Che cosa ci dice questo tentativo di assassinio di Bashaga, che è sempre più forte o che è sempre più debole?
È molto difficile dirlo, cioè l'unica cosa che ci dice è che il caos libico continua in qualche maniera, ossia continua il fatto che più noi cerchiamo, come dire, l'uomo che possa risolvere la situazione libica, più ci accorgiamo in realtà che questa è una sorta di scorciatoia, quindi non esiste un silver bullet per risolvere la questione libica.
Sì.
È una questione è molto lunga, è faticosa, eccetera, è, come dire, solo dei politici un po' impazienti sulla sponda, diciamo, europea, occidentale, ma anche da altre diciamo capitali regionali, possono illudersi che un solo uomo possa risolvere la situazione. Quindi Bashaga è un po' l'uomo che è stato un po' escluso dai giochi, da come sono usciti da Ginevra.
Sì.
L'intento della Williams era quello di cooptare al potere due uomini, uno per parte, diciamo, uno dell'Occidente, uno dell'Est, della Libia, che fossero molto influenti e che potessero in qualche maniera condurre a un anno quello in vista delle elezioni come questo che si tengono il 24 di dicembre, avere un anno, come dire, tranquillo e pacifico. Erano appunto Bashagha da una parte e Anchilla Saleh dall'altra. Il problema è che i veti incrociati hanno fatto sì che salissero invece, diciamo, una coppia di sconosciuti.
Sì.
E questo è un po' un problema e sta un po' rimescolando le carte.
Ecco, Arturo Varvelli, ma non credi che in qualche modo, al di là del tentativo di attentato di qualche ora fa, un Bashagha che non si espone in questo governo di transizione, questo governo in pectore da qui alle elezioni di dicembre, in realtà possa essere un motivo di lancio per lui? In qualche modo sta un po' nelle retrovie, organizza, parla con le milizie, cerca di instaurare una rete ancora più solida, o forse mi sbaglio nella lettura?
No, potrebbe anche essere così, e potrebbe consentire magari ad alcune figure poi di candidarsi. Il problema è che insomma non abbiamo una grande... abbiamo un anno per consolidare una tradizione, come dire, democratica che non esiste in Libia, non solo perché per 42 anni di potere di Gheddafi non si sono mai fatte elezioni. Nei 20 anni precedenti si erano fatte elezioni la prima volta subito dopo l'unità della Libia, cioè non c'è un grande, come dire, consenso attorno a che cos'è la democrazia, a quali strumenti utilizza la democrazia, al candidarsi pubblicamente. Insomma, è un percorso molto difficile, quindi è più facile per un personaggio come Bashagha tessere una serie di alleanze che sono un mix di alleanze militari e alleanze politiche, e alleanze politiche interne e alleanze politiche internazionali. Quindi è molto difficile far emergere alla luce del sole i giochi politici, sostanzialmente, che è quello che una democrazia dovrebbe fare, regolandolo secondo alcune sovrastrutture, eccetera. Ma questo è estremamente difficoltoso in un paese come la Libia.
E così come estremamente difficoltoso, Arturo Varvelli, continuare a utilizzare le lenti di noi europei, occidentali, italiani in particolare, per analizzare quello che sta accadendo in Libia, tanto più se si utilizzano le lenti statunitensi. Faccio questa premessa perché il New York Times nelle scorse ore ha tirato fuori uno scoop incredibilmente interessante. Viene fuori un rapporto ONU su una missione clandestina di Blackwater in Libia che avrebbe addirittura violato quello che era l'embargo presente in territorio libico. Ci sarebbe addirittura un coinvolgimento diretto di Eric Prince. Il nostro Antonio Talia ha raggiunto Declan Walsh, che è l'inviato del New York Times, per farci raccontare meglio questa strana, ondivaga vicenda politica che coinvolge l'amministrazione Trump proprio in territorio libico. Ascoltiamo insieme.
Well, Eric Prince, of course, has strong family ties to the Trump administration. His sister, Betsy DeVos, was America's education secretary until just last month under President Trump.
Eric Prince, ovviamente, come sappiamo, ha dei forti legami familiari con l'amministrazione Trump. Sua sorella, Betsy DeVos, è stata segretario dell'istruzione fino al mese scorso con la presidenza Trump. Lo stesso Prince è conosciuto pubblicamente come un importante donatore della campagna di Trump ed è stato molto vicino a figure di spicco dell'amministrazione Trump nel corso degli anni. Nel rapporto ONU si sottolinea anche che Eric Prince è stato sotto inchiesta ai tempi dell'indagine Mueller, l'indagine a proposito dei presunti legami con la Russia e delle presunte interferenze nelle elezioni del 2016. Dal rapporto Mueller si evince che all'inizio del 2017 Eric Prince aveva fatto una riunione con un banchiere russo, nel quale Prince avrebbe detto al banchiere russo che la Libia non era un argomento di discussione e che il governo americano non avrebbe tollerato alcun coinvolgimento russo in Libia. Insomma, da tutto questo emerge un quadro nel quale Eric Prince appare come qualcuno che ha legami familiari con l'amministrazione Trump, ma anche come un individuo che discuteva con persone influenti delle politiche dell'amministrazione Trump sulla Libia. Nel report non viene detto se Prince esercitasse la sua influenza con l'amministrazione Trump nell'ambito dell'operazione dei mercenari alla quale sembra aver preso parte. Ci sono però delle coincidenze interessanti. Il report dice che Prince incontrò il generale Khalifa Haftar il 14 aprile 2019 e quel che sappiamo è che il giorno dopo il presidente Trump ebbe una telefonata con Khalifa Haftar in cui espresse sostegno al generale, che aveva già iniziato ad attaccare Tripoli. Poi, circa 4 giorni dopo, l'amministrazione Trump espresse il suo improvviso cambio di politica nei confronti della Libia e quindi il suo sostegno verso l'avanzata di Haftar a Tripoli. Quindi è interessante notare come i contatti di cui ho parlato prima non siano avvenuti quando il governo americano invece supportava il governo di accordo nazionale. Quindi, anche se il report non parla esplicitamente di legami tra questa persona, Prince, e l'amministrazione Trump, emergono di sicuro delle coincidenze che saranno analizzate prossimamente. I think will come under scrutiny in the weeks to come.
Coincidenze che saranno analizzate anche da Arturo Varvelli ed è un'opera piuttosto difficoltosa perché ne emerge una politica statunitense totalmente ondivaga. Arturo, andiamo sulle strade italiane. Avrai circa 30 secondi per provare a capire qualcosa in questo strano guazzabuglio che si chiama Libia e poi torno da te.
Nessun luogo è lontano.
Il governo di Tripoli, Jenne, è riconosciuto dalle Nazioni Unite e anche dagli Stati Uniti. Allo stesso tempo telefonate tra Donald Trump e Khalifa Haftar. Allo stesso tempo un'incursione, un'operazione sotto copertura di mercenari della Blackwater che riescono persino a traghettare armi all'interno della Libia, poi con una rocambolesca fuga sostanzialmente litigano con quelli di Haftar, se ne devono andare con un motoscafo super veloce, pensate, fino a Malta. Ma cosa è accaduto in quei momenti nella erratica politica statunitense, secondo lo scoop del New York Times? Arturo Varvelli, è stato anche questo forse che non ha portato a una risoluzione del conflitto in Libia? In molti auspicavano un intervento anche militare risolutivo degli Stati Uniti.
Ma tu hai parlato di politica ondivaga, hai detto correttamente, cioè quando il generale Haftar ha preso campo in Libia, sostanzialmente alcune tra le potenze occidentali si sono un po' illuse che lui potesse essere l'uomo nuovo che entrasse in Tripoli e che alla fine noi avremmo dovuto avere a che fare con lui. In un certo senso Haftar è stato abilissimo, è stato molto bravo perché si è mosso sui due lati, come è accaduto in passato con parecchi leader arabi. Ha giocato su due sponde, giocava con i russi e giocava evidentemente anche con gli americani, e a volte fai questo gioco proprio per ottenere qualcosa in cambio. Gli americani magari hanno pensato di poter contribuire o di lasciare fare a diciamo questi mercenari, perché altrimenti sarebbero arrivati i mercenari russi, cosa poi puntualmente
sì.
Il problema è che si è consentito ad Haftar di giocare di sponda e di alimentare alla fine un conflitto contro un governo sostenuto dalle Nazioni Unite, quindi è stata una politica altamente controproducente. Queste questioni dei mercenari americani erano già emerse su alcune testate, su stampa locale, libica, tunisina, sì, eccetera. Però insomma, come ciò che ci ha detto Declan Walsh e ciò che è stato scritto diciamo dal New York Times ha un'autorevolezza in qualche maniera globale, quindi sì, sicuramente anche testimonia una fase forse di riflessione nuova all'interno dell'amministrazione Biden sulla propria politica in Medio Oriente e penso anche verso la Libia, seppur la Libia non ricopra penso una priorità principale fondamentale degli Stati Uniti. Però avere più chiarezza sulla politica americana nell'area sarebbe naturalmente molto di aiuto anche a noi europei.
Non c'è dubbio, anche per progettare la nostra diplomazia. Io ringrazio tantissimo Arturo Varvelli, che è direttore del European Council of Foreign Relations di Roma. Grazie mille Arturo, buona giornata, buon lavoro e alla prossima. (349) 238-6666 per SMS e WhatsApp, domande e commenti. Un ascoltatore che è particolarmente e piacevolmente feroce, devo dire, nei suoi commenti. Probabilmente in quei quattro giorni qualcuno ha ricordato a Trump che non era opportuno consentire ai russi di prendere posizione in mezzo al Mediterraneo e alle soglie di Sigonella, così appunto un ascoltatore. 349-238-6666, siamo quasi in chiusura, ma posso farvi sentire ancora la voce di Declan Walsh, inviato del New York Times, che ha messo insieme un po' di pezzi e ci ha rivelato che sostanzialmente poco meno di due anni fa mercenari dell'ex Blackwater, addirittura con un Eric Prince in prima linea, si davano da fare per dare una mano al generale Khalifa Haftar nella sua poi rovinosa col senno di poi avanzata verso Tripoli, perché ha tenuto Tripoli sotto scacco per mesi senza mai riuscire a prenderla. Poi la storia ci consegna una Libia che si sta lentamente, faticosamente e transitoriamente preparando alle elezioni di dicembre. Dicevo, la voce di Declan Walsh, quali sono, l'ha evocato un po' Arturo Varvelli, le possibilità che con la nuova amministrazione Biden si aprano scenari nuovi anche per la Libia? Sentite.
There were times during the Trump administration when it was hard to know what exactly the American policy was itself.
Ci sono stati dei momenti durante l'amministrazione Trump in cui era difficile sapere quale fosse esattamente la politica americana, perché cambiava o sembrava spesso che la Libia non fosse il focus principale dell'amministrazione Trump. Penso sia troppo presto per dire quale sia l'approccio dell'amministrazione Biden. Non so dove la Libia sia nella scala delle priorità, ma non penso sia in cima. In generale, penso sia importante sapere che siamo in un momento in cui gli scontri si sono fermati in Libia e c'è una concentrazione maggiore sulla diplomazia e sulla politica rispetto ai tempi passati con la formazione del nuovo esecutivo. E si spera che le elezioni abbiano luogo alla fine di questo anno. Suppongo che l'approccio di Biden a questo tema sarà orientato in questo senso, che ci sarà cioè maggiore enfasi sul sostegno alla diplomazia e alla politica interna libica.
La voce e l'analisi, in questo caso anche la previsione di Declan Walsh, scusate, inviato del New York Times, quello che ha tirato fuori e ha messo insieme una serie di pezzi, lo ripeto, mercenari della, ormai non si chiama più Blackwater, hanno messo anfibi sul territorio libico, importando anche armi e violando l'embargo internazionale. L'idea era di sostenere in maniera massiccia, corposa, l'avanzata di Khalifa Haftar. Evidentemente non è bastato nemmeno quello, tanto più che, racconta Walsh nel suo lungo pezzo sul New York Times, poi i mercenari statunitensi sono giunti ai ferri corti con le altre milizie legate ad Haftar, se ne sono dovuti scappare in tutta fretta verso Malta. Qualcuno invoca di piazzare la Garibaldi al largo della Libia e tempo debito avrebbe fatto abbassare la cresta al generale, la situazione sarebbe molto più tranquilla. Gentile ascoltatore, per fortuna la diplomazia italiana si muove in maniera diversa, non fa parlare solamente le armi, forse le invoca una maggiore muscolarità, una maggiore presenza, una maggiore aggressività. Su questo francamente anche non mi sento di darle torto, però difficilmente abbiamo visto forze militari italiane schierarsi con l'obiettivo di deterrenza verso un'altra forza, insomma credo che violerebbe anche la Costituzione. 349-238-6666, gli ultimissimi aggiornamenti per quella che lo diceva la notizia del giorno, la morte, l'uccisione tragica dell'ambasciatore Luca Attanasio in Repubblica Democratica del Congo. Era in un convoglio del programma alimentare delle Nazioni Unite assieme a Vittorio Iacovacci, che era il carabiniere che gli faceva da scorta. Sono stati assaltati da un gruppo ancora non si sa quante persone armate, molto probabilmente AK-47, hanno sventagliato sull'automobile, hanno ucciso l'autista Mustafa Milambo, questo siamo in grado di dirlo da pochissimo. E poi le versioni sono discordanti. Secondo il corrispondente di Jeune Afrique vi sarebbe stato un conflitto successivo all'arresto dei veicoli, nel quale probabilmente, secondo questa ricostruzione, avrebbero trovato la morte i due italiani. E peraltro l'ANSA ricostruisce dettaglio che drammatizza ancora di più questa vicenda: il fatto che Vittorio Iacovacci, carabiniere ucciso nell'attentato in Congo, a breve avrebbe concluso la sua missione nel paese africano, sarebbe rientrato in Italia e rinforza il 13° reggimento di Stanza Gorizia e, a quanto si apprende, viveva in caserma e aveva una fidanzata. Torneremo sicuramente domani a parlare di questa vicenda, anche perché la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, le stesse autorità congolesi stanno provando a vederci chiaro, a identificare i responsabili. Vi ricapitolo per comodità quelle che sono le due piste fondamentali che abbiamo ricostruito qui nel suo luogo lontano. Tutti puntano il dito su FDLR, che è una milizia ribelle ruandese. Secondo fonti nostre molto molto autorevoli, c'è anche una nutrita presenza di banditi semplici, tra virgolette criminali, ma comunque molto ben armati, che a volte collaborano con FDLR, che si danno come FDLR spesso anche al rapimento a scopo di estorsione per aumentare i loro budget. Questa puntata si chiude qui, abbiamo provato ad aggiungere un tassello di conoscenza, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Sigla. Che serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.